Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Sì, come abbiamo detto, cantato, non dobbiamo dimenticare tutti i benefici del Signore e nello stesso tempo, e proprio per questo, non dobbiamo stancarci di pregare in questo tempo, non dobbiamo stancarci di pregare per il miracolo della pace. Dobbiamo rimanere vigili sui grandi eventi del mondo, le grandi pericoli, tragedie, e nello stesso tempo, ancora di più, perseverare nella preghiera.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 18, versetti 28-32. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba, ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire.
Parola del Signore.
Ecco, inizia l'udienza, il processo davanti all'autorità romana, e l'Evangelista, proprio nel versetto 28, ecco, nel nostro brano di oggi, chiarisce anche come si svolge questo processo, e cioè gli accusatori, come dovrebbero essere naturalmente presenti, non entrano nell'aula, non entrano dove è Gesù, ma non entrano appunto perché per poter non contaminarsi. E perciò Pilato entra ed esce. E quindi questo è anche un modo facilmente rilevabile, che credo molto oggettivo, con cui l'Evangelista ha strutturato il racconto. Se ci facciamo caso, ci sono 8 scene, cioè per 8 volte l'Evangelista nota dove è Pilato. Pilato rientrò, Pilato tornò a uscire e così via, e in questo modo sono isolate, sono distinte meglio le varie scene. Qui siamo alla prima scena, in cui Pilato è fuori, non c'è Gesù presente, perché Gesù è dentro, ed essi rimangono all'esterno, e perciò Pilato esce verso di loro. Ecco, detto questo, vi lascio subito la parola sull'inizio. Questa è la prima scena del processo.
E Pilato appunto esce a parlare fuori ai giudei, e il confronto mi sembra proprio che sia tra due sistemi, sistemi di potere e le rispettive conseguenze. Allora, i giudei riconoscono a Pilato il potere di condannare a morte, e Pilato a sua volta, nel tentativo forse di rimettere Gesù, conferma in parte la validità della legge dei giudei. dice: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. La risposta è chiara: a noi non è lecito condannare nessuno.
Condannare, sì. Non è lecito condannare a morte.
Condannare a morte.
Cioè,
sì.
È lecito anche condannare a morte, non è lecito eseguire.
Sì.
La sentenza. Sì,
la
sì.
Sentenza. Beh, abbiamo soltanto un fatto, che c'è stata la lapidazione di Stefano, per esempio. Ecco. E allora per... No, appunto, non è una condanna a morte. E, allora, il rimando alla parola di Gesù... E che si compie appunto questa parola che indica soprattutto di quale morte doveva morire. A noi non è lecito eseguire. Mi sembrava che questa fosse così la chiave all'interno di questo dibattito. Cioè, la parola profetica di Gesù decide anche in che modo egli deve morire. Come Mosè innalzò il serpente, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Allora, a questo punto, il caso di Gesù consegnato passa da un piano giuridico a quello religioso. È questa parola che ci sposta in questo ambiente, perché nella sua morte Gesù porta a compimento il piano di Dio. E tornando al versetto 31, mi ha fatto molta impressione, perché questo esprime la situazione dell'autorità giudaica sotto il regime romano, certo, ma in effetti sappiamo già che i giudei avevano già deciso di uccidere Gesù prima di consegnarlo a Pilato. Il capitolo 7 per tre volte dice: Gesù non voleva più andare in Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo, detto più volte. Quindi Gesù si percepisce che la loro intenzione originaria era questa condanna, prima addirittura di ascoltare l'imputato, che va proprio contro la legge alla quale Pilato forse voleva rimettere Gesù. E al capitolo 7 abbiamo questa testimonianza di Nicodemo. Disse Nicodemo, quello di loro che era andata precedentemente da lui: giudica forse la nostra legge qualcuno senza che prima lo si ascolti, in modo che si sappia che cosa fa? Lascia un po' sorprese. Se forse anche tu della Galilea studia e vedrai che nessun profeta viene dalla Galilea. Ma l'interrogativo di Nicodemo è vero, no, la legge non condannava prima se non di aver ascoltato chi era colpevole eventualmente.
Dice: per non contaminarci e poter mangiare la Pasqua. Mi sembra che ci siano due filoni, cioè la legge della purità e la conversione dei cuori. Cioè, dal loro punto di vista hanno ragione anche loro. Però, per esempio, Ezechiele, nel capitolo 36, diceva: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Cioè, ci vuole anche poi la purezza del cuore, non solo della forma. E diciamo che questi capi hanno dato la prevalenza alla purità esterna.
Il Vangelo di Giovanni, fino al capitolo 17, è stato come struttura, come stile, è stato un Vangelo soprattutto di discorsi, di lunghi discorsi, mentre qui vediamo che, diciamo così, la scenografia è molto importante, come anche ha sottolineato Giovanni Paolo all'inizio. in tutta la passione. Io penso che a questo punto del Vangelo, ma anche nei sinottici, chi scrive, rilegge gli eventi e trova tutto altamente simbolico, e quindi ogni parola che si dice ha un valore molto più grande di quello che sono semplicemente la descrizione dei fatti. Infatti non racconta tutto nei dettagli, ma rileva le cose che sono importanti, come appunto quella che è stata sottolineata adesso, che dice che Gesù doveva morire per Pasqua perché lui è l'agnello pasquale, e dice anche che non si volevano contaminare mentre condannavano l'innocente. C'è anche l'altro aspetto, quello della morte per innalzamento, così è chiamata la croce nel Vangelo. Si allude alla croce quando si parla di innalzamento, c'è il parallelo di Giovanni 3 che è già stato citato, c'è anche Giovanni 12 che dice quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire, e questa parola è inequivocabilmente interpretata da chi lo ascolta come la morte per innalzamento. Evidentemente era un modo di dire, innalzare voleva dire mettere in croce anche. E quindi c'è l'aspetto della morte per crocifissione, che è anche l'innalzamento di Gesù, che è soprattutto l'innalzamento di Gesù, ma c'è anche un altro aspetto che pure nella profezia è molto importante, cioè la morte per mano dei pagani, non un linciaggio come è stato per Stefano, che forse poteva anche accadere, ma la morte, la consegna ai pagani, perché questo adempie tante parole anche dei salmi, e Gesù rappresenta in sé tutto l'ignominia del popolo. Per esempio il Salmo 106 dice: li consegnò, li diede in balia dei popoli, li dominarono i popoli. Uno dei sinonimi del nemico è lo straniero nei salmi. E poi c'è anche la parola di Caifa, che è ripetuta più volte: doveva morire solo un uomo, non per la nazione soltanto, ma per ricondurre tutti i figli di Dio che erano dispersi.
Proprio per come è stato detto che è strutturato tutto questo dialogo in queste otto scene, insomma otto scene, si evidenzia che in fondo non c'è mai, diciamo, non sono mai tre, non c'è mai Gesù che si... C'è un dialogo a due, sempre a due, o Giudei Pilato o Pilato Gesù. In questi primi versetti di oggi vediamo, mi sembra di vedere, di cogliere perlomeno sicuramente una stizza, cioè sembra che ci siano due contendenti che stanno appunto contendono qualcosa, che sono i giudei, quelli che vengono definiti qui con giudei, quindi gli accusatori, gli increduli di Gesù, che non hanno creduto, e dall'altra parte comunque Pilato, poi quello che rappresenta Pilato, non so, il potere politico, comunque Pilato. Sembrano loro, perché ognuno ha una reazione alla semplice domanda, che in fondo è una domanda obiettiva di Pilato, di che cosa lo accusano a Gesù, c'è una risposta, certo, che camuffa la vera, qual è la vera intenzione per la quale loro hanno portato da Pilato. Però c'è una risposta che è di tensione, è stizzita la risposta dei giudei. Se non fosse un malfattore non te l'avremmo portato qui. E la controreazione di Pilato, allora giudicatelo voi, insomma. Quindi vedo due contendenti, e poi c'è una figura che è silenziosa per adesso e che, di cui sentiremo le parole solo nel dialogo con Pilato, non più con Giudei.
Il fatto che sia scavalcato il processo, quantomeno ciò che accadde a casa di Caifa, perché al versetto 24 si dice che lo si manda con le mani legate a Caifa, e al 28 condussero dalla casa di Caifa nel pretorio, mi ha fatto sentire con una forza particolare le parole già richiamate, comunque le parole di Caifa nel capitolo 11. Mi è parso che una volta detto questo da parte del sommo sacerdote, non ci sia da dire, da riportare altro. Questa è la cifra del peccato, cioè è conveniente che un uomo solo, ma non un uomo solo, un uomo innocente, muoia. Detto questo, questo è il senso di quello che è accaduto. Dopo tutto il resto è in mano ai pagani, perché si adempia ciò che il Signore aveva già preannunciato. Però un po' prima Stelio e Sara dicevano, questo sangue innocente, ed era già stato anche questo momento profetizzato dalle parole di Caifa.
Avevo visto che due volte Pilato dice prendetelo voi, anche a 19,6 dice addirittura prendetelo e crocificetelo voi. Invece era proprio necessario che ci fosse la sua firma in questo processo, che Gesù fosse consegnato ai pagani, non solo per il piano della salvezza che voleva, appunto, che vuole che Gesù fosse stato crocifisso davanti anche ai pagani, che fossero partecipi e spettatori di questa cosa, però rientra anche nel piano dei giudei, a cui non bastava assassinare Gesù, volevano appunto fare questo piano più ampio, perché qui c'è anche un altro, in un certo senso c'è anche un altro che partecipa al processo, che è Cesare. Loro fanno questa cosa per fare bella figura davanti a Cesare.
Da un punto di vista storico, Pilato dice, vi sono informazioni per cui non è molto benevolo nei confronti dei giudei. C'è un accenno anche nel Vangelo di Luca, capitolo 13, versetto 1, e dice che si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Quindi, insomma, era un sanguinario, noi potremmo dire. E io ho cercato di leggere questo brano come rapporto tra autorità giudaiche e autorità romana, perché da una parte c'è l'adempimento delle scritture per cui Gesù deve essere innalzato. Ma qui ci sono le autorità giudaiche che vogliono far fare a Pilato, all'autorità romana, una cosa di cui lui forse non, forse anche per, appunto, per una questione di non volere accontentare i giudei, si sembra che poi si opponga, oppure quantomeno cerchi di non fare questo fatto della morte di Gesù.
E vediamo adesso. Anche nel racconto, anche in questa pagina, vediamo il mescolarsi di significati diversi della parola giudei. Gesù dice, per esempio, prima abbiamo sentito, io ho sempre parlato pubblicamente dove tutti i giudei si riuniscono. Questo è un uso, diciamo, etnico della parola giudei, cioè dove tutti gli ebrei, ecco, generalmente si riuniscono. Ma subito prima di quel passo, e adesso anche dopo, la parola giudea ha un altro senso. Non significa gli ebrei, significa le autorità, significa i sadducei. È molto evidente qui, no? Per esempio, quando è stato arrestato Gesù, si racconta, usando lo stesso termine, era stato Caifa a consigliare ai giudei, dice qui, giudei, cioè ai sommi sacerdoti nel Sinedrio, era stato Caifa, non agli ebrei. C'è un uso diverso della parola giudei, qui per esempio nel brano di oggi chiaramente sono le autorità, che sono quelle che loro stesse o chi per loro è presente per sostenere l'accusa. Non è un processo, ci vuole l'accusa. Non mi sembra solo un'osservazione, solo... Naturalmente questo fenomeno è discussissimo, ma forse la cosa più logica, tenuto conto di molti altri elementi, è che il Vangelo ha avuto diverse edizioni. E quindi questa è la spiegazione più facile, più logica, ecco, più che fa capire che a un certo punto la parola giudei rappresentava le autorità, semplicemente, o le autorità nemiche, cioè le autorità del Tempio, essenzialmente i Sadducei. Comunque, è solo di passaggio per dire, a me sembra che dunque il versetto 28 mi pare molto molto importante, anche se pone un problema eterno della discussione nel rapporto fra il racconto di Giovanni e quello dei sinottici. Troviamo qui il punto, ma poi anche ci sono altri versetti successivi che sono nella stessa direzione. Qui si dice che non entrano nel pretorio, dunque il pretorio molto probabilmente, oggi si ritiene che il pretorio fosse palazzo di Erode, quello che oggi è la cittadella di Davide, cioè Porta Giaffa. Lì stava, se il procuratore stava lì quando era Gerusalemme, e di per sé il pretorio è un titolo, si riferisce al luogo dell'amministrazione, del tribunale, dell'autorità che ritirava le tasse, che giudicava, che poteva condannare. Questo stava a Cesarea Marittima, questo era il luogo. Però quando andava a Gerusalemme, ovviamente, ecco, si dice pretorio anche il luogo dove lui si era insediato, che molto probabilmente oggi si ritiene, a differenza della Torre Antonia, dove certamente c'erano dei soldati, Torre Antonia, chi è stato a Gerusalemme saprà, è quella che guarda sul Tempio, è il luogo da dove partono i francescani il Venerdì Santo per fare la Via Crucis, entrano dentro a quella che oggi è una scuola musulmana, scuola, insomma, pubblica, dove si domina effettivamente tutto il Tempio. Lì c'erano certamente le guarnigioni di soldati, perché è un luogo più importante, ma il governatore probabilmente stava forse su. Ma ad ogni modo queste sono, insomma, cose interessanti, ma mi sembra che qui, appunto, per non mangiare la Pasqua, è ciò che dà origine a tutta la discussione. Se devono ancora mangiare la Pasqua, significa che siamo al 14, che siamo di venerdì, su questo non si discute, ma significa che quel venerdì è il 14 di Nisan, cioè la vigilia del giorno di Pasqua, che comincia la sera, perché devono ancora fare la cena pasquale, se si interpreta così. E come va d'accordo con i sinottici che dicono che Gesù, chiaramente dicono che Gesù ha fatto una cena pasquale, e anche loro dicono che questo è il venerdì, quindi per i sinottici questo venerdì è il 15 di Nisan, è il giorno di Pasqua, non il 14. Mentre qui, da questo versetto si deduce che la Pasqua non è ancora stata mangiata. Io adesso non ci fermiamo su questo, oggi ci sono altre proposte, ecco, cioè essenzialmente molti ritengono oggi che si deve risolvere il problema sulla base del linguaggio. Ci sono due calendari, c'erano due calendari diversi, gli Esseni facevano la Pasqua in un'altra data secondo il calendario antico, però nel caso di fermarsi è solo per dire che qui c'è un punto molto importante della cronologia sulla mangiare la Pasqua. Ecco, poi la discussione fra le autorità, ecco, i cosiddetti giudei, le autorità e Pilato, mi sembra che per l'Evangelista abbia un interesse molto grande a motivo di ciò che dice nel versetto 32. E la Sara ha già citato prima il riferimento più sicuro perché anche là c'è un commento. Questo Gesù, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, ma la cosa più importante è il commento là che interpreta. Questo disse per indicare con quale morte doveva morire, evidentemente quella che per sé è una parola misteriosa, quando sarò innalzato da terra, indicava la croce. E qui abbiamo il riscontro. E mi sembra che l'Evangelista voglia dire, ma le cose dovevano andare così perché c'era un piano divino, c'era una disposizione già. Ecco, non dovevano giudicarlo loro, ma doveva giudicarlo Pilato, con la conseguenza che la punizione capitale sarebbe stata la crocifissione, non per esempio la lapidazione. I giudei non crocifiggevano. Ammesso che potessero fare questo, abbiamo dei casi in cui forse veniva concesso loro, per esempio casi in cui trovassero uno che profanava il Tempio, un pagano che entra fin dentro, eccetera, forse lì avevano il diritto di metterlo a morte loro, ma non certamente per crocifissione, i giudei non facevano questo. E qui invece la cosa importante è la crocifissione, mi sembra, cioè è la parola che Gesù aveva detto, interpretata in questo senso, mi sembra. Poi per quel che riguarda sì, Pilato e le autorità, ma Pilato poteva avere le sue informazioni, non era quale accusa. Se noi andiamo subito al versetto dopo, versetto 33, Pilato dunque entrò di nuovo nel pretorio e chiamò Gesù e gli disse, tu sei il re dei giudei? Chi gliel'ha detto a lui che l'accusa sarebbe che lui è il re dei giudei? Era evidente questa accusa, cioè mi sembra da questo si possa dedurre, era evidente questa accusa, cioè lo consegnano come un ribelle politico che deve essere messo a morte, è evidente questo. E Pilato invece all'inizio, prendetelo voi, sembra quasi, non so se si possa dedurre da questo, sembra, da altri testi dei sinottici forse sì, sembra quasi che Pilato sia già convinto a modo suo o abbia notizie che alla fine non è pericoloso come loro vogliono. Pilato, per esempio, c'è nei Vangeli sinottici, questo, sapeva che gliel'avevano consegnato per invidia. Cioè Pilato aveva la sua polizia, poteva avere le sue notizie, non è che non fosse l'ultimo lì che imparava in quel momento le cose. E quindi l'atteggiamento di Pilato, almeno secondo i Vangeli, anche secondo i Vangeli di Giovanni, è quello di una certa resistenza alla richiesta delle autorità di condannarlo per insurrezione. Pilato fa resistenza qui, ma anche dopo, successivamente, come vedremo. Ecco, innalziamo il Signore sempre con fede la nostra preghiera, diciamo ascoltaci Signore.
Per la Chiesa, per il Papa, per i Vescovi, i Presbiteri, perché diano testimonianza al mondo della salvezza guadagnataci da Cristo, preghiamo.
Ascoltaci Signore.
Per il nostro Paese, per i nostri governanti, per chi ha nelle mani le sorti civili, perché possano agire per il bene comune, perché abbiano a cuore il bene di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la pace, il Signore disperda i pensieri, i progetti di coloro che cercano la guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i poveri, gli ammalati, i sofferenti, i morenti, perché il Signore mandi fratelli e sorelle che si facciano loro vicini, e si pieghino sulle loro miserie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i giovani, perché vedendo i bisogni della Chiesa sorga in loro il desiderio del servizio, del dono della propria vita a Cristo e ai fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo oggi per la Chiesa ambrosiana, che ricorda 10 anni dalla morte di Carlo Maria Martini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutte le chiese perseguitate, particolarmente per la Chiesa in Cina e soprattutto per le comunità a cui viene distrutta la Chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi la Chiesa di Gerusalemme ricorda Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. Preghiamo il Signore per il popolo ebraico, perché possa, nella fedeltà, nella giustizia, alla legge di Dio, arrivare a riconoscere in Gesù il grande Maestro di Israele. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per le famiglie, per le famiglie con bambini, per il prossimo inizio della scuola e per le famiglie più anziane, per i coniugi che si occupano dei propri cari. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per la ripresa della vita, diciamo, pastorale, in particolare per la parrocchia di Monteveglio e anche per il nostro rapporto con la parrocchia, perché il Signore ci illumini per i nostri, per i bambini che si sono rivolti invece qui a Oliveto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere e anche tutte le altre intenzioni che noi dimentichiamo e le presentiamo con fiducia nel nome di Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.